Il Napoli vince la terza di fila e sfata il tabù. Lukaku e Quara sugli scudi, debutto in azzurro per gli scozzesi e tanto altro ora a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eh sì, siamo pronti per questa nuova puntata, questa puntata del lunedì sera di Marte Sport Live, tiro al bersaglio dalle 20 alle 21 in vostra compagnia, al microfono per voi Manuela Castelli, in regia saluto e ringrazio Vincenzo Russo. Si sta disputando in questo momento il secondo tempo, anzi il 79esimo minuto per l'esattezza, di gioco tra Parma ed Udinese. Il risultato è fermo al momento sul 2-2, il Parma era in doppio vantaggio, poi si è fatto rimontare appunto dall'Udinese, quindi dalla squadra ospite. È un risultato che interessa in chiave Napoli semplicemente ai fini della classifica, perché qualora l'Udinese dovesse vincere scavalcherebbe il Napoli, che al momento dopo un anno è primo in classifica dopo la bella, sofferta ma anche meritata vittoria, calando un bel poker in quel di Cagliari. E insomma una partita dalle molteplici facce, perché il Napoli è andato in difficoltà anche per lunghi tratti della partita, ma ha dimostrato una grande compattezza, una grande unità, l'idea di gruppo, un gruppo finalmente ritrovato dopo una stagione da dimenticare come quella passata, le cui scorie si erano sentite anche in questo avvio di campionato. Perfetto fin qui il lavoro di Antonio Conte, che è riuscito appunto a ridare un anno a dei calciatori che sembravano lontani parenti rispetto a quelli visti in campo con Spalletti nell'annata precedente, con la vittoria del campionato appunto nel 2023. Detto questo, però, proviamo ovviamente ad analizzare non solo la partita contro il Cagliari, quella che poi verrà, che è importantissima, sabato alle ore 18 contro la Juventus, sempre in trasferta fuori casa, e andiamo a farlo con Pasquale Tina, firma della Repubblica, il nostro inviato a Castelvolturno. Ciao Pasquale. Pasquale, bentornato su Marte.
Ciao, buonasera.
Allora Pasquale, prima di tutto vorrei però ricordare che oggi c'è stato un evento, un convegno sul dall'analogico al digitale, le nuove sfide della comunicazione, a bordo della MSC World Europa, e sono intervenuti Manna, De Laurentiis. Facci un po' un resoconto di quanto avvenuto in questo convegno.
Sì, De Laurentiis ha parlato dei diritti televisivi e della necessità, secondo lui, di uscire con i contratti in essere fino al 2029, sì, con DAZN e Sky, anche se non li ha nominati. Manna ha rilasciato un'intervista a Sky in cui insomma ha parlato del rinnovo di Kvaratskhelia, però senza magari, come dire, quella, noi probabilmente ne abbiamo, pensavamo che fosse un qualcosa che si chiudesse subito, insomma ha detto che non è una corsa, quindi probabilmente ci sarà un incontro, ma ne parleranno ancora, insomma. Quindi mi sembrano questi i due temi più importanti delle dichiarazioni.
Direi proprio di sì, Pasquale. Ci sono ancora degli argomenti, ovviamente dei problemi, diciamo tra virgolette, da risolvere, però il Napoli in campo ha dimostrato una forza granitica, lo dicevo in apertura di trasmissione, la forza del gruppo, anche quell'esultanza di tutta la panchina all'ultimo gol, quello di Alessandro Buongiorno, fa capire come lo spirito di squadra sia stato recuperato. Gran parte del merito ovviamente da scrivere ad Antonio Conte.
Sì, Antonio Conte, l'effetto Antonio Conte è necessario, perché intanto ha segnato l'Udinese,
in questo momento il
Napoli non è primo in classifica, l'Udinese ha recuperato, perdeva 2-0, insomma sì, adesso è 3-2 con la doppietta di Toven. Sì, è una squadra insomma che sta cambiando anche pelle grazie all'allenatore, magari una squadra che sta interpretando anche un calcio diverso, un pochino più verticale, un pochino più di duelli individuali, cosa che prima insomma si basava soltanto sul possesso. È un Napoli che secondo me deve ancora crescere molto sull'equilibrio, sulla distanza tra i reparti, perché poi anche ieri a Cagliari hai sofferto, senza Meret probabilmente staremmo raccontando altro. Meret ti ha salvato sia col Parma sia col Cagliari ieri, quando il Cagliari ha attaccato. Anche vero insomma che il portiere fa parte della squadra, quindi per parare, però immagino insomma che Conte continuerà a lavorare tanto a partire da domani per preparare al meglio questa sfida di sabato contro la Juventus, che è un primo appuntamento importante per il Napoli, che si confronta con una grande, quindi vedremo. Da domani comincia, insomma, una doppia seduta, l'avvicinamento alla sfida con la Juventus, e vedremo, insomma, che Napoli ci sarà. Io credo sempre un Napoli determinato, grintoso, voglioso di fare il risultato, poi però dipende, insomma, anche da come andrà la partita.
Sarà anche interessante, perché sono due big che hanno cambiato pelle, hanno cambiato tanti calciatori, si trovano all'inizio di un nuovo progetto con un nuovo allenatore, quindi ci sono tanti punti interrogativi. Anche la stessa Juventus mostra a tratti un bel gioco, a tratti invece dei meccanismi ancora evidentemente da oliare, e insomma sarà interessante vedere una sfida tra big che però sono un po' un cantiere aperto. Che cosa ti aspetti dalla sfida di sabato?
È difficile prevederlo, perché la Juventus c'ha una partita prima col PSV, quindi esatto. È complicato. Mi aspetto, insomma, che la Juventus, che secondo me proverà a tornare al risultato in campionato, perché viene da due pareggi consecutivi, quindi sicuramente non c'è grande soddisfazione per gli ultimi due risultati, lo 0-0 con la Roma e lo 0-0 di Empoli. Mi aspetto un Napoli che crescerà, un Napoli secondo me determinato, insomma, a superare anche questo ostacolo, no? Quello di un risultato contro una grande, e quindi sarà secondo me una bella partita, però manca tanto, c'è un'altra partita della Juventus. Di sicuro il Napoli, potendo preparare soltanto la Juventus, la sfida con la Juventus, in questo è più preparato.
Pasquale, prima di lasciarti andare, il programma degli azzurri a partire da domani, dopo il giorno di riposo concesso.
Domani c'è doppia seduta, perché in realtà oggi il conto è cambiato. Inizialmente il Napoli avrebbe dovuto lavorare pure oggi pomeriggio, oggi esatto. La novità, insomma, la squadra ha avuto una giornata libera, domani c'era la doppia seduta e poi sedute pomeridiane fino alla sfida di sabato. È probabile che la conferenza ci sia giovedì, di nuovo, quindi confermato l'appuntamento a due giorni dalla vigilia. E poi sì, venerdì c'è l'ultimo allenamento, la partenza per Torino. C'è curiosità per capire quando ci saranno queste novità, perché poi Conte deve lavorare, sta già lavorando sull'inserimento di McTominay e Neres, che sono due giocatori importanti, però c'è da dire, insomma, che la presenza di McTominay in panchina ieri ha già, come dire, ha fatto alzare molto il livello di Anguissa, che mi è sembrato
davvero,
un grande
sì.
protagonista, e mi è sembrato Anguissa di 2 anni fa, quindi questa è sicuramente una notizia molto positiva.
Verissimo, quanto poi la competizione, no? Nel ruolo possa giovare a dei calciatori che ci tengono.
Io credo pure che
perdere.
Napoli sia molto meglio fisicamente, cioè il Napoli l'anno scorso non è mai stato al top della sua condizione, adesso neanche lo è, però ha lavorato bene quest'estate e si cominciano a vedere i frutti della preparazione. Quindi giocatori come Anguissa, che sono anche molto forti e complessi fisicamente, cominciano, insomma, a dominare. Un giocatore come Anguissa, per essere dominante, deve stare anche fisicamente al top.
Allora Pasquale, intanto ti ringraziamo, ti leggiamo domani sulla Repubblica, e ovviamente domani nei tuoi interventi ti seguiremo qui ai microfoni di Radio Marte.
Ciao, buonasera a tutti.
Grazie a Pasquale Tina. Prima di volare in pubblicità, vi ricordo il numero di telefono al quale poterci contattare attraverso WhatsApp: 339-666-9990. Cosa vi è piaciuto, cosa vi ha convinto di più della sfida di ieri contro il Cagliari? Da cosa ripartireste? Lo spirito di gruppo, di squadra, appunto, come abbiamo detto anche con Pasquale Tina fino a pochi istanti fa, oppure la ritrovata condizione di Anguissa, gli straordinari interventi, salvifici interventi di Meret, che davvero in 4 occasioni ha salvato, ha sbarrato la porta del Napoli, consentendo di salvare appunto il risultato, o ancora le nuove dinamiche, le nuove trame di gioco, che forse sono meno accattivanti, rubano meno l'occhio rispetto a quelle a cui eravamo abituati con Sarri e con Spalletti, ma che sono estremamente efficaci. E poi alla fine quello che conta è riuscire ad andare in gol, soprattutto dopo la stagione che si è conclusa appunto lo scorso giugno. 339-666-9990, qualche istante di pubblicità e siamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati con un occhio sempre alla partita tra Parma e Udinese, che sta in questo momento sorridendo appunto alla squadra ospite che vince per 3-2. Siamo all'89esimo minuto di gioco lì a Parma. La squadra di Pecchia era in vantaggio per 2-0, poi si è fatta rimontare, insomma, dopo alterne vicende nell'arco di questi 89 minuti. Detto questo, ci interessa, lo dicevamo e lo ricordiamo ovviamente, per la classifica, perché in questo momento l'Udinese è a 10 punti, quindi è un punto sopra rispetto al Napoli, un Napoli che aveva ritrovato e che è stato per tutta la notte, per queste 24 ore, è stato primo in classifica dopo tempo immemore, e soprattutto dopo aver mostrato dei grandi segnali di, non dico ripresa, ma di crescita nell'arco appunto dei 90 minuti disputati contro il Cagliari, ieri pomeriggio. Detto questo, però, io adesso volerei nella redazione di Sky Sport, perché voglio tutte le ultime notizie, ma soprattutto il parere di uno dei più grandi esperti di calciomercato e non solo, il collega Luca Marchetti. Ciao Luca.
Ciao, ciao, buonasera a tutti.
Allora Luca, una partita, quella del Napoli contro il Cagliari, che ha mostrato più facce, no? Perché il Napoli è andato in difficoltà in più momenti della partita, anche in momenti prolungati, tanti errori tecnici anche da parte dello stesso Lukaku, ma non solo, tanti errori, diciamo tanti salvataggi, anzi direi, da parte di Alex Meret, che in ben 4 occasioni chiude la saracinesca e dice di no ai padroni di casa. Che cosa c'è da migliorare secondo te, e cosa invece, su cosa punteresti, perché poi la prossima partita è quella contro la Juventus?
Ma allora, intanto da migliorare è un po' tutto lo spirito di squadra, no? Che in realtà è la cosa più bella che abbiamo visto a Cagliari da parte del Napoli, la capacità di soffrire e la capacità anche di riuscire a portare dalla propria parte gli episodi. E questa è una delle caratteristiche che hanno sempre avuto le squadre di Conte, perché si combatte centimetro dopo centimetro anche contro squadre che sulla carta teoricamente dovrebbero essere inferiori tecnicamente al Napoli, e ancora invece questo non si è visto, ma la grande forza mentale che ha sempre dato Conte alle sue squadre è stata proprio quella di combattere con tutti, con una mentalità da provinciale. Chiaro che devono essere rivisti gli equilibri fra le parti, la capacità di leggere alcune situazioni tattiche, la capacità di saper reggere l'urto in alcune circostanze contro una squadra che era ben messa in campo e che ha avuto fino al 60esimo almeno il merito di tenersi assolutamente in partita, e come dicevi te avrebbe secondo me largamente meritato il pareggio, no? Poi gli episodi determinano la gara e poi il Napoli stravince perché ha una qualità superiore. Ecco, secondo me la qualità del Napoli è stata proprio quella di mantenere la partita in equilibrio, anzi a proprio vantaggio, per poi sfruttare, quando ne ha avuta la possibilità, le proprie qualità. E questa non è una cosa da sottovalutare, secondo me, Emanuele.
No, direi di no, perché alla luce di quanto successo anche negli anni passati, dove o il Napoli dominava per tutto l'arco dei 90 minuti la gara oppure andava palesemente in difficoltà, perché anche poi nelle stagioni più importanti del Napoli, quelle più belle anche dal punto di vista delle trame di gioco, questa difficoltà contro squadre che provavano, che si chiudevano e che provavano a ripartire, il Napoli l'ha sempre mostrata, no? Invece stavolta è riuscito a tenere botta grazie ad un grandissimo, enorme, immenso Meret, lo dobbiamo dire, perché lo critichiamo quando c'è da criticare, ma quando fa quanto ha fatto vedere ieri nell'arco dei 90 minuti, veramente tanto di cappello. Detto questo, però, c'è anche da dire, Luca, che è molto interessante la prestazione di Frank Zambo-Anghissà, perché un Anghissà che non si ritrovava a questi livelli da oltre un anno, perché l'anno scorso, come tutto il resto della squadra, davvero ha lasciato a desiderare, dobbiamo dirlo, forse è stato tra i peggiori proprio con una certa continuità, e invece nella partita di ieri è stato tra i migliori, se non il migliore, anche nel primo tempo.
Sono d'accordo, Anghissà è stato il dominatore del centrocampo, è stato l'uomo più in vista secondo me del Napoli, perché alcuni giocatori invece erano sottotono, anche fra quelli che poi sono diventati protagonisti, perché Kvara si è incaponito spesso nell'andare a ricercare la profondità nell'uno contro uno, quando magari poteva essere, come dire, in alcune circostanze più altruista o in altre più egoista, perché Lobotka ha fatto certamente una partita sottotono, perché Mazzocchi in determinate circostanze non è riuscito a incidere come voleva. Perché la
anche
partita
Lukaku
di Politano
è stato, diversi errori,
è stata una partita difficile anche quella di Politano, perché il Cagliari era una squadra che ti concedeva poco, no? Fra le linee. Lukaku alla fine è venuto fuori grazie alla fisicità, grazie alla qualità che comunque ha, però non ha fatto una partita straripante. No. Però le partite durano 90 minuti. Anguissa l'ha fatta da 90 minuti, gli altri l'hanno fatta, diciamo, da 30. Ecco, mettiamola così. C'è da recuperare questo gap che oggi Anguissa ha dimostrato di avere in positivo con i suoi compagni, perché obiettivamente insieme a Meretti io credo che sia stato il migliore del Napoli.
Eh sì, direi di sì, molto sottovalutato, meglio, non sottovalutato, ma molto criticato, anche giustamente, anche nelle scorse uscite del Napoli, in questo avvio di stagione che non l'ha visto brillare sempre né con continuità, però ieri davvero ha offerto una prestazione brillante. Secondo te, in che modo la concorrenza nel suo ruolo, l'arrivo appunto di McTominay, dello stesso Gilmour, anche se con caratteristiche totalmente differenti, può aver fatto accendere nuovamente quella fiamma della competizione, no? Del voler dire la propria e del volersi rendere indispensabile?
Guarda, non lo so, perché i meccanismi mentali ognuno ha i suoi, no? Sì, certo. Io credo che però in questo la capacità comunicativa di Conte sia la molla che ti fa scattare dentro questo fuoco se tu ce l'hai, perché Conte è uno che davvero ti sa tirare, lo dicono i suoi ex giocatori, che ti sa tirare fuori davvero il massimo, no? Che pretendi il massimo da te, se riesci a sintonizzarti su quella lunghezza d'onda poi si vedono i benefici in campo. Quindi sicuramente la concorrenza aiuta, perché dire vabbè adesso se non incomincio a correre magari c'è qualcuno che mi ruba il posto, fa sempre comodo averla per un allenatore. Io credo che Conte l'abbia voluto apposta, proprio per mettere in competizione dei giocatori validi in egual modo, per avere la possibilità di poter scegliere, non di essere costretto a scegliere. Però io credo che alla base ci sia proprio questa mentalità che Conte vuole inculcare alla squadra. Non a caso il Napoli, ecco, fino a due minuti fa, è finito adesso, parlo di Mese,
sì,
era tornato in testa alla classifica. È vero che stiamo parlando delle prime quattro giornate, non significa niente, però comunque moralmente anche essere lì, aver fatto un punticino in più degli altri, significa aver fatto un po' meglio degli altri.
E tra l'altro è così anche perché la riconquista, seppur momentanea, perché adesso è l'Udinese che è a 10 punti, il Napoli appunto secondo in classifica a 9, bisogna dire che il Napoli non vedeva la vetta della classifica da troppo tempo, e quindi non ha avuto un significato marginale vedersi nuovamente lì su, anche a livello di carica, no? Per gli stessi calciatori che forse da queste prestazioni riescono ad acquisire una maggiore fiducia in se stessi anche
certo,
in momenti di difficoltà.
Si dice sempre che vincere aiuta a vincere, no?
Direi di sì. Vincere aiuta a vincere, e soprattutto quanto poi determina, no, la mentalità di un allenatore, perché la squadra lo sta seguendo in toto.
Sì, sì. Ma ripeto, non ha bisogno Conte delle nostre parole per aumentare la propria qualità, la propria stima, la propria allure. È un allenatore bravo, è un allenatore bravo, è fra i più bravi che ci sono, sa come si costruisce un gruppo, sa come si costruisce una squadra, sa come poter dare gli stimoli ai propri giocatori, sa come metterla in campo, è un allenatore bravo. Non a caso quando è arrivato Conte a Napoli i tifosi del Napoli giustamente erano contenti, perché speranzosi che si sarebbe potuta invertire la tendenza. Il fatto che si sia invertita però, ecco, non deve essere scontato, perché
no,
abbiamo visto quanto è difficile fare quel lavoro lì, e se Conte ci ha messo, ci sta mettendo, perché il percorso chiaramente è appena iniziato, così poco tempo rispetto agli altri, è perché rispetto agli altri ha queste caratteristiche in più che lo rendono unico.
Come non essere d'accordo con te, Luca? Intanto proprio sul gioco di Conte vorrei spingerti a fare una riflessione, perché il Napoli era abituato a dominare, no? La partita nell'arco dei 90 minuti,
sì,
con Sarri, con Spalletti abbiamo visto, seppur con dinamiche di gioco totalmente differenti l'uno dall'altro, un Napoli sempre votato all'attacco, un tiki-taka continuo, passaggi che coinvolgevano talvolta tutta la squadra, e poi arrivava il gol, praticamente l'attaccante o il portatore di palla arrivava nella rete avversaria quasi camminando, no? E perché c'era un giro palla veloce, eccetera. Oggi noi assistiamo, per quanto ricordiamolo, siamo alla quarta giornata di campionato, ad un Napoli diverso, un Napoli più cinico, organizzato in maniera differente, con principi di gioco diversi, e un Napoli anche che vince i duelli, sia fisici, sia quelli aerei, sia quelli a terra, diciamo che quelli aerei, cosa che è anche permessa dalla costruzione di una squadra molto più alta e con doti fisiche molto più imponenti.
È quello che chiede Conte, è quello che chiede Conte alla società, è quello che chiede Conte ai giocatori. La squadra di Conte la vedi, è una squadra che corre, una squadra che aggredisce, una squadra che riparte, che morde le caviglie, che cerca la profondità, che cerca lo spazio, che cerca di essere efficace. La squadra di Conte funziona così, è una squadra che furoreggia in mezzo al campo, non è una squadra che ti affascina e ti ammalia con il giro palla o che riesce ad irretirti con le giocate con anboliche. Poi ci vogliono sempre i giocatori, perché poi per fare certe cose ci vogliono sempre i giocatori, per cui le giocate di qualità le hai quando hai giocatori che hanno qualità, però all'interno di un contesto che è esattamente e perfettamente come l'hai descritto te, perché poi i numeri non si mente, e anche se sono passate 4 partite soltanto, la mano di Conte si vede come in questo Napoli.
Beh, direi che proprio inizia ad essere una squadra a sua immagine e somiglianza. Voglio proprio spingerti ad un'ultima riflessione, Luca, perché ci stanno arrivando dei messaggi da parte dei nostri ascoltatori al 339-666-9990. Fanno riferimento alla collega, no, Stefania Lapenna, che si è lasciata andare a delle dichiarazioni abbastanza sconcertanti, no, nei confronti dei tifosi del Napoli. Diciamo che rispondendo, poi si è giustificata, ha chiesto scusa, rispondendo alle critiche ricevute, alla pioggia di critiche ricevute, dicendo che era stata offesa da tanti tifosi napoletani. Detto questo, però, quanto è brutto vedere una partita di calcio che per 7 minuti viene interrotta perché poi tra le tifoserie succede un po' di tutto.
Sì, è brutto in generale, non per la tifoseria del Cagliari o per la tifoseria del Napoli. Alle volte ci meravigliamo che vengano prese delle decisioni da parte delle questure per l'ordine pubblico di non far partecipare i tifosi in trasferta. Poi quando succedono queste situazioni qua, dici forse era meglio che questo divieto ci fosse, no? Per cui da una parte ci dispiace se il calcio non è una festa, ma fin tanto che non è una festa, deve essere almeno in sicurezza per chi va a vedere la partita.
Esatto.
E quindi il trasporto che c'è da parte dei tifosi, di chi va in casa, di chi va in trasferta, dovrebbe avere un limite, che spesso questo limite non c'è, perché poi si va a cercare il pretesto per fare la litigata, per fare lo sfottò, ma fino a che rimane il livello di sfottò? Il problema è quando ci devono essere delle misure di sicurezza che obiettivamente, voglio dire, ti lasciano pensare a tutto tranne che a una partita di calcio. E allora la cosa più semplice è impedire che alcuni possano andare in trasferta in situazioni a rischio. Sempre più spesso questo viene fatto. E io sono sempre stato molto scettico, no? Sì. Da questo punto di vista, però obiettivamente se poi dopo non c'è veramente la sicurezza, se succedono, se uno deve avere paura di andare allo stadio, sinceramente va un po' contro quella che deve essere la filosofia invece di andare a vedere una partita, no? Per carità, questo non significa che non bisogna andare in curva, anzi,
no.
Però viverla non necessariamente in maniera
non come una guerra, non esatto. Come una guerra, perché si parla di calcio, si parla di sport che premia e dovrebbe premiare sempre i valori dell'unione. Insomma, è ovvio che ci stanno le diversità.
Esatto, ma io sono anche per la rivalità.
Certo,
ci
è giusto.
Il calcio, il calcio è anche questo, e la rivalità è bella, lo sfottò è bello. Poi quando si sfocia nella violenza, no, nell'intimidazione, no. No. Questo confine più purtroppo spesso viene valicato, e le radici alla base delle inimicizie storiche che ci sono nel mondo del calcio sono talmente lontane nel tempo che fanno parte quasi della tradizione, e forse la maggior parte di noi neanche sa per quale motivo oggi per esempio le tifoserie X e Y si odiano, e quindi la partita tra X e Y diventa una partita a rischio.
In effetti, guarda, è abbastanza triste come discorso. Ti ringraziamo per averlo affrontato con noi insieme a tutta la tua disamina sul Napoli e sulla partita di ieri contro il Cagliari. Ovviamente ti seguiamo su Sky Sport.
Ciao, buon lavoro.
Buonasera a Luca Marchetti. Noi voliamo in pubblicità, 1:49, siamo da voi, 339-666-9990. Ci state scrivendo in tantissimi, vi leggo tra pochissimo. Restate.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, è particolarmente caldo il tema della rivalità tra la tifoseria partenopea e quella del Cagliari. Ci state scrivendo in tantissimi, leggo il post di Brunello: sono anni che a Cagliari inneggiano al Vesuvio ed anche ieri hanno continuato con il coro becero Vesuvio bruciali tutti. Lo striscione dei napoletani è stato più goliardico che cattivo. La cosa strana è che i napoletani possono essere insultati mentre gli altri no. Vabbè, però qui non si parla solo di insulti o di sfottò. Si parla sinceramente di lanci di petardi che hanno costretto un arbitro, l'arbitro La Penna appunto, a sospendere il match per oltre 7 minuti con lo speaker della Domus Arena, che dell'Unipol Domus Arena, che continuava ad invitare alla calma, e quindi è stata una scena veramente pessima. Al di là delle responsabilità di chi abbia iniziato, io penso che l'essere umano è dotato di razionalità, di cervello, e che in tutte le situazioni della vita bisogna utilizzare per evitare di cadere in errori onestamente pessimi. Io li ho trovati pessimi. Detto questo, senza affidare responsabilità, perché io non ero presente, quindi non ho visto chi è iniziato, chi non è iniziato, ho letto diverse ricostruzioni, talvolta anche di segno opposto, non mi interessa forse neanche, o meglio, mi interessa ai fini professionali, ma a livello umano penso che siano situazioni che vanno condannate senza se e senza ma, ovviamente a prescindere da chi inizi la contesa, la disputa, perché finché è una questione di sfottò, appunto, ci sta, è l'anima anche del calcio, del tifo, eccetera. Le rivalità, come diceva Luca Marchetti di Sky Sport poco fa, esistono e sono all'ordine del giorno e sono anche giuste all'interno del calcio e dello sport più in generale, però con un limite netto da non oltrepassare mai. Detto questo, però, torniamo al campo, perché mi piace di più sentir parlare di calcio giocato rispetto a questi eventi esterni e tra l'altro orrendi, e lo facciamo guidati da mister Paolo Specchia. Bentornato su Marte, mister.
Buonasera Manuela, buonasera a te chi ci ascolta.
Allora mister, ieri una partita più facile, l'abbiamo definita così qui a Radio Marte, perché il Napoli ha anche sofferto, ha mostrato capacità di soffrire e di reagire nelle difficoltà e alle difficoltà. Quanto sta cambiando la squadra rispetto al passato e quanto sta cominciando ad assomigliare ad Antonio Conte?
Ma guarda, sul fatto che somiglia a Conte mi sembra assolutamente così, perché come l'anno scorso non sapeva, ecco, accettare la sfida, oppure soccombeva quando c'era un po' di calcio sporco, e almeno ecco questo è un dato che è incontrovertibile. Abbiamo almeno ottenuto che Napoli sa lottare, se la gioca alla pari sul canagonistico, cosa invece l'anno scorso in certi momenti era stata talmente arrendevole e talmente disarmante nella capacità di non reagire al peggio, e quindi in questo senso la connotazione di Conte già si vede. Devo dire che ieri Napoli è stato anche un po' fortunato, perché la buona stella continua ad assistersi. Se io ricordo appunto il Parma, come è stato raggiunto grazie appunto a una follia, a parte la nostra forza, la capacità di esserci, la qualità di questa squadra, però insomma il Parma ci aveva dato una missione di calcio e stava vincendo, poi il portiere si è fatto cacciare, quindi là è capitato di tutto e l'abbiamo vinta. Ieri Meretti è stato, credo, forse il migliore insieme alla magistrata del Napoli, cioè nel senso proprio ha fatto una prestazione importante, ha tolto 3 palle dalla porta, e quindi il Napoli dopo 1-0 ha lasciato il campo un po' al Cagliari, un Cagliari indomito, un Cagliari che ha perso 4-0, però devo dire il povero Nicola è uscito mortificato, ma non è stato così. E il Napoli invece ha vinto, addirittura ha maramaldeggiato a un certo punto sul piano del punteggio, però ecco ancora deve mettere a posto molte cose, quindi se Conte già ha saputo dare una veste di tenacia, di voglia di lottare, di capacità di giocare, ecco, anche non sul piano tecnico ma sul piano anche della partita sporca, della lotta, esatto, delle comitate, delle sportellate su tutte quelle tra Lukaku e Jedinia, che insomma sono stati veramente due alfieri, l'uno del Cagliari e l'altro del Napoli, che ci ha permesso poi, grazie alla sua capacità di tenere palla addosso, ha servito la palla di Lorenzo, ha servito la palla di Caratiere, cioè, già si è visto quanto Lukaku, pur non essendo al massimo della sua condizione, può seguire questa squadra. E quindi con una punta come questa Conte può fare quello che vuole, cioè nel senso lui aveva bisogno di un giocatore fisico che facesse appunto la tripista, che facesse un po' l'uomo in centro del reparto, l'uomo in centro nel senso che senza un uomo così il calcio di Conte serve a poco, il calcio di Conte non è molto direi palleggiate, ma è un calcio molto più pratico, un calcio verticale, un calcio che viene di solida, di agonismo, di corsa, e tutto questo il Napoli ieri l'ha trovato, anche se devo dire che ancora una volta sul piano del dominio del gioco non ce l'ha fatta. Là deve lavorare ancora Conte, ora con la rosa che si ritrova, che è molto più arricchita di uomini e di soluzioni, io credo che possa anche un attimo sovvertire un po' anche il sistema di gioco, perché secondo me con un centrocampo a tre, vista anche la presenza di altri due centrocampisti, anzi tre, col fatto che la luce è stato reintegrato, il Napoli può anche al limite cambiare spartito. Però tocca a Conte, io sono contentissimo di questa soluzione Conte di quest'anno, perché era quella che ci voleva dopo tutta il marasma, la confusione, la mancanza di progetti, la mancanza di solidità dei tre allenatori che ci sono stati l'anno scorso. Cioè, progetto fallito, con Conte si dà un progetto vero e credo che siamo sulla buona strada, anche se ripeto, ancora c'è da lavorare.
C'è da lavorare tanto. Un nostro ascoltatore, Massimo, al 339-666-9990, le chiede: in fase difensiva grande confusione, erano almeno 6 contro 6, ripartenze sulle fasce, ma area attacco vuota. La fortuna ci sta aiutando, ma se il migliore è stato Meret, la dice tutta, ed era solo il Cagliari. Vede il bicchiere mezzo vuoto o in realtà è un'analisi parzialmente giusta, perché magari queste stesse difficoltà contro la Juventus non perdonerebbero il Napoli?
No, ma io credo che, guarda, su questo sono d'accordo con l'ascoltatore, con il tifoso che ha scritto, perché secondo me anche nei momenti di esultanza, di grande direi suggestione, 4 gol a Cagliari, insomma, con i nostri uomini che hanno vinto in quella maniera, ci sono dei gol anche per Dzeko, la scheda quando è partito, cioè il gol di Buongiorno che ha sigillato poi il 4-0 su una vittoria già accertata, però ecco, tutto questo vanno prese alcune cose. Napoli deve ancora crescere sul piano proprio del dominio, perché ancora non domina, qualche volta si lascia dominare, però mentre l'anno scorso soccombeva, prendeva gol, non reagiva, prendeva i duelli, oggi lotta, e devo dire, ecco, ho fatto un elogio a Nicola Alcalini, che il Cagliari non è
vero,
questa sconfitta così pesante. Il Napoli invece ha saputo vincere, quindi ora inneggiamo pure al profilo di Conte, che sul piano appunto della caratterizzazione della squadra ha dato alla squadra solidità, direi per forza, lotta, corsa, però dobbiamo ancora migliorare sul piano del pallone. Là non è questa la forza di Conte, la forza di Conte è un essere un tecnico carismatico che sa giocare in verticale, che si avvale anche del giocatore fisico come Lukaku, e poi da là si dipana poi in una partenza, una folgore come quella che è stata quella della partenza con la Stella, che ti trafigge. Abbiamo giocatori di qualità, e quindi io credo che siamo sulla strada giusta, però dobbiamo migliorare, e credo che con un centrocampista in più, secondo me, un parere mio, ma che non fa testo se non quello di una prova di giocare a 3.5 e quindi tornare a 4-3, se fosse possibile, se Conte vorrà, io credo che il Napoli potrebbe veramente ritornare a certi passi, anche perché volevo dire questo, la Juve. Io ho visto la Juve, ma bisogna che anche la Juve venga un attimo vista come oggi il lavoro di Motta non si vede, è la Juve di Allegri, è una Juve che non gioca, che non domina, una Juve che va piano, una Juve che c'è un giro palla ridicolo, e che anche giocatori come questo Douglas Luiz mi chiede, costa 60 milioni di euro, ma mi chiede, ma che giocatore, non mi ha convinto, Coppo Maris all'Atalanta è un giocatore, ma la Juve non lo è ancora, quindi il Napoli, così con questa roboante vittoria, con l'entusiasmo che c'ha, il Napoli da Torino se la gioca e penso possa anche andare a vincere, perché non ha nulla in meno della Juve, quindi diciamola tutta, anche se questo vuol dire come il calcio è pieno di tanti relativi e quante facce ha. Il tifoso aveva quasi messo il dito, non dico che fosse stata una vittoria non giustificata, illegittima, era stata legittima, però voleva dire che Napoli a volte ha vacillato, però io credo che a Torino non sarà così, saremo noi anzi a fare la partita, secondo me, perché la Juve sono andata troppo piano, questa è l'impressione che ho avuto.
E insomma, staremo a vedere, mister, se vorrà commenteremo anche quella sfida la prossima settimana, che ci darà comunque delle indicazioni importanti, perché sarà la prima sfida con una big, che tra l'altro è in fase di ricostruzione con un nuovo allenatore, tanti nuovi innesti, esattamente come il Napoli. Intanto la ringraziamo per essere stato con noi su Marte e le auguriamo un'ottima serata.
Buona serata a te e a tutti, grazie.
Grazie a mister Paolo Specchi, e da qualche istante è in collegamento qui con noi su Radio Marte, all'altra linea telefonica, il direttore di Napoli Magazine e amico Antonio Petrazzuolo. Bentornato su Marte, Antonio.
Ciao Manuela, un saluto a tutti i marziani.
Allora Antonio, prima di parlare con te voglio ascoltare il vocale che ci è arrivato al 339-666-9990 da un nostro ascoltatore. Sentiamolo insieme.
Buonasera, allora noi abbiamo un dato oggettivo importante, l'unico che possiamo rilevare: il Napoli non è più quello depresso, il Napoli ha carattere, ha personalità, c'è un gruppo. E questo è importantissimo. Le difficoltà incontrate a Cagliari, ma diciamo che anche le altre hanno delle difficoltà. Noi abbiamo un problema anche di comprensione del modulo, perché onestamente giocare con Mazzocchi è veramente un pesce fuor d'acqua. Quindi io penso che anche la difesa potrebbe essere meglio protetta, oltre ad avere più qualità in campo, con il centrocampo a tre.
Allora, secondo te, Antonio, con il centrocampo a tre, quindi tornando al classico 4-3-3 che tanto ci ha fatto sognare, ci ha fatto realizzare dei sogni importanti e grandissimi, si potrebbe trovare un equilibrio maggiore rispetto al sistema di gioco utilizzato attualmente?
Ma è giusto dritto al cuore della questione, al nocciolo di tutti i nostri pensieri.
E ci stiamo pensando da mesi praticamente, da settimane, anzi un mese che ci pensiamo.
Però voglio cambiare tonalità in tal senso, perché a mio avviso Conte, che sta lavorando tanto su questo suo sistema di gioco, alla fine ha trovato un equilibrio nella linea difensiva e anche con gli acquisti arrivati dal mercato a centrocampo, ovvero McTominay e Gilmour. È riuscito a rigenerare Anguissà, perché l'Anguissà visto a Cagliari probabilmente anche più forte della vista dello scudetto. Avercene un Anguissà a questi livelli, e così anche Lobotka. Evidentemente i due si sentono anche più responsabilizzati. Conte ha saputo suonare le corde giuste per far sì che insomma ci fosse una risposta sul campo roboante, e con un Anguissà a questi livelli, ma anche Lobotka, cambia il discorso. Prima l'altro ascoltatore diceva Mazzocchi lo conosciamo, è un ragazzo volenteroso che sicuramente mette tutto l'impegno possibile di questo mondo, ma ha delle caratteristiche evidenti, quindi anche l'errore che commette, anche se ha fatto una bella diagonale difensiva che ha salvato un'azione pericolosa a Cagliari, va detto che poi delle distrazioni le ha commesse. Però ti ripeto, se il Napoli riparte da questo assetto difensivo con un Buongiorno sontuoso che rende più sicuro anche lo stesso Rachmani, libera e anche migliora lo stesso Di Lorenzo, allora ci sta bene anche Mazzocchi poi in fin dei conti, perché con dei giganti che non sbagliano e Meret che riesce finalmente a salire in cattedra e a fare la differenza in un momento delicatissimo dell'incontro, io gli ho messo 8 in pagella e sono stato anche tra quelli sono stato anche tra quelli che lo ha criticato quando c'era da criticarlo, ma questo non significa essere di un partito o dell'altro, pro o contro Meret, perché se Meret fa il portiere, quindi para occasioni anche difficili come ad esempio quella di Piccoli, ma anche di Marin, gliene va dato atto e gli si fanno i complimenti, perché da quella solidità poi il Napoli è riuscito a cambiare tendenza, a trovare il gol del 2-0 delizioso, Kvaratskhelia, ma lo stesso Lukaku che poi ha dilagato fino ad arrivare al gol di quell'altro fenomeno di Neres che è Remida, come entra in campo.
Tre scampoli di partite, tre assist, davvero incredibile.
In termini di minutaggio assist gol, perché poi in termini fantacalcistici valgono questi
molto
punti.
Molto sì.
È veramente la media più alta in assoluto, credo, a livello europeo. Qualità nel dare il passaggio giusto poi per realizzare il gol.
Allora, quindi, guarda, ti fermo subito, Antonio, perché abbiamo giusto 32 secondi di pubblicità, un pizzico di pausa e poi torniamo e continuiamo a parlare del Napoli visto a Cagliari e di quello che sarà contro la Juventus. Qualche istante e torniamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, questo è Marte Sport Live, tiro al bersaglio, al microfono per voi Manuela Castelli, in regia Vincenzo Russo e al telefono abbiamo il direttore di Napoli Magazine, no, o meglio lo ritroviamo dal precedente blocco della trasmissione, Antonio Petrazzuolo. Antonio, continuiamo a parlare appunto del Napoli visto a Cagliari, perché ci sono state anche diverse cose che non hanno girato nel verso giusto. Quanto è importante la settimana tipo per permettere ad Antonio Conte di sistemare anche questo in vista della Juventus, dove magari certi errori potrebbero costare caro?
Indubbiamente, prima si parlava della qualità degli avversari del Cagliari, no? Che comunque ha concesso delle occasioni evidenti al Napoli, il Napoli che non ha perdonato, nel frattempo ha segnato la Lazio contro il Verona con un bel diagonale. Però ecco, tornando al Napoli, dico che effettivamente sì, alcune cose vanno limate, però il Napoli potrebbe pensare anche a un centrocampo diverso, anche con scelte diverse, perché fortunatamente alla panchina ci sono soluzioni che permettono a Conte di fare degli esperimenti, ma esperimenti ragionati, perché se pensiamo a Gilmour o a McTominay, cioè, io non li considero delle alternative, oppure degli elementi, sai, che devi capire poi se sanno giocare a calcio o meno, assolutamente no. Quindi va bene così e fa bene Conte con la settimana tipo, e quindi arriva la tua domanda, a valutare tutti allo stesso modo, quindi non ci sono titolarissimi, ma c'è la possibilità di far sì che ognuno possa ritagliarsi il proprio spazio. Non è detto anche che Mazzocchi poi non vada in panchina, ci può stare contro la Juventus, però ecco, spetta all'allenatore, è un allenatore che ho visto molto caparbio, molto intelligente, sì, anche nelle scelte, è stato bravo anche a far entrare, può sembrare una scelta secondaria, a Simeone, perché tu così crei il gruppo, lo cementi e fai in modo che sono tutti contenti, perché poi il vero rischio di questo Napoli qual è? Che da satanati, poi, perché mancherà l'impegno delle coppe, arriveranno a ogni impegno di campionato volendo segnare 4, 5 gol, 6 gol, un po' come succedeva col Napoli di Spalletti.
Sarebbe una bella dipendenza questa qui, devo dire. L'ultima per te, Antonio, poi volo dal prossimo ospite che è già in attesa, e anzi che saluto, diamo il bentornato su Marte al direttore e capitano indimenticato azzurro Francesco Montervino. Bentornato Francesco.
Ciao, buonasera a tutti.
Dall'altra linea telefonica c'è Antonio Petrazzuolo, te lo lascio salutare.
Ciao Antonio, ciao, ben ritrovato.
Allora Antonio, dicevo, l'ultima per te, c'è in atto una rivoluzione, stiamo assistendo ad una vera e propria rivoluzione anche nel modo di giocare del Napoli. Antonio Conte ha costruito una squadra molto più fisica, molto più alta, più centimetri, più forza muscolare, un gioco che si dipana su dinamiche totalmente diverse. A che cosa può ambire questo Napoli?
Ma io senza giri di parole credo che se verrà data l'occasione a Conte di lavorare così come sta facendo con grande serenità, nel frattempo ha pareggiato il Verona contro la Lazio, sto facendo la telecronaca in diretta, 1-1 il risultato parziale, credo che Napoli possa ambire ai vertici, e per i vertici intendo l'intera posta in palio più grande che ogni tifoso sogna e ogni addetto ai lavori spera che il Napoli possa conseguire, perché è bello parlare di calcio, ma è bello vedere una squadra affiatata. Quando c'è una squadra affiatata che crede nei propri mezzi e quindi riesce a superare anche le difficoltà, arriva al traguardo. Abbiamo in collegamento Ciccio Montervino, che sa bene di cosa parlo, perché quando questo Napoli era un gruppo forte e consolidato, superava le avversità e arrivava comunque alla vittoria. In questo spirito di gruppo rivedo molto il Napoli di Conte e la voglia di ottenere i 3 punti a ogni costo.
Ti ringraziamo Antonio per essere stato con noi su Marte, ti seguiamo come di consueto tutti i giorni sul tuo Napoli Magazine, che ci informa davvero in tempo reale su tutte le notizie di casa Napoli.
Grazie, un abbraccio a voi, ciao Ciccio.
Ciao Antonio.
Allora, ed eccoci a noi Francesco, intanto grazie ovviamente per aver accettato il nostro invito qui su Marte, però ti chiede un ascoltatore subito, Josué, dice: perché il Napoli solo in certi frangenti gioca con il baricentro alto, perché poi tende ad abbassarsi ed andare in difficoltà?
Ma perché ci sono gli avversari anche.
cioè se giocasse da solo sarebbe sempre col baricentro altissimo, ma purtroppo tante volte, a prescindere da quello che può essere il valore degli avversari, ci sono allenatori che preparano bene la partita, che possono capire quali sono in questo momento i punti meno forti, non voglio dire punti deboli, ma i punti meno forti del Napoli, quindi magari ci si gioca. La verità è che Napoli è un Napoli rivoluzionato e che qualche falla tattica la può avere, il compito adesso di Conte sta nel saper soffrire, cosa che accade quando si vede appunto il baricentro basso, rimanere comunque in partita, perché prima o poi il gol o i due gol li fai avendo una qualità superiore sicuramente a tantissime squadre.
Ecco, ed è proprio la qualità superiore al Cagliari che ha permesso al Napoli non solo di vincere ma di dilagare, no? Dopo comunque 60 minuti e oltre in cui la partita era stata ampiamente aperta, il risultato era stato salvato ben 4 volte dal contestatissimo Alex Meret, che davvero ieri nuovamente, come era già accaduto in precedenza in altre uscite del Napoli, ha salvato il risultato e ha detto no più volte ai padroni di casa. Quanto è importante che anche questo calciatore, che questo portiere possa recuperare fiducia in se stesso e anche in se stesso e anche un rapporto con una piazza sempre un po' critica.
Ma guarda, innanzitutto quando si parla di qualità è giusto parlare anche di qualità non soltanto offensive ma anche difensive del portiere e dei centrocampisti. Poi io credo che il problema ce lo creiamo più noi. Meret a me non sembra per niente un portiere in difficoltà, non mi sembra per niente un portiere che soffre onestamente quelle che sono le pressioni, perché non è stato mai ben visto da tutto il pubblico napoletano, attenzione, da una parte non è stato ben visto, quindi io non ho mai notato che questo ragazzo insomma si sia fatto prendere un po' dalle critiche. Ha dimostrato ieri di essere un giocatore importante, di essere un campione, di essere un giocatore che nel momento giusto è riuscito a tirare fuori il meglio di sé, e la vittoria del Napoli ieri è passata per i suoi guantoni, perché sull'1-0 ha fatto un paio di parate strepitose. Bisogna riconoscerlo, poi chi non lo riconosce allora è malafede, ma bisogna riconoscere che questo ragazzo, dopo tutte le critiche che anche all'inizio di questa stagione ha dovuto sopportare, ancora è lì al posto suo in tranquillità, in serenità, ed è un segno di grande maturità e di grande veramente serietà di questo ragazzo.
Allora chiedo anche a te, Francesco, ieri si è rivisto in maniera proprio dirompente uno spirito di gruppo, un'unione di squadra, dinamiche di gioco che finalizzano e convergono verso Lukaku, che ha fatto anche degli errori tecnici, però ha dato anche tantissimo, 2 assist.
Ma sai, basta la presenza di Lukaku, Manuela. Cioè Lukaku con la sua presenza innanzitutto proprio fisica ti garantisce uno spessore offensivo diverso. Non ha fatto una grandissima partita ieri, nonostante abbia fatto gol e 2 assist, però sotto il punto di vista tecnico ha sbagliato tanto, ma è quel giocatore che comunque mette pressione alla squadra avversaria e mette in tensione i difensori avversari, quindi di conseguenza diventa determinante un giocatore con quelle caratteristiche.
Mette pressione agli avversari, 2 assist, 1 gol, poi c'è stato anche Kvaratskhelia che appunto gli ha fornito l'assist a sua volta ed è andato un gol. È una squadra ritrovata, una squadra, uno spirito di gruppo ritrovato, si è visto, me lo scrivono diversi tifosi al 339-666-9990, anche nell'esultanza di tutta la panchina all'ultimo gol, quello di Buongiorno, il suo primo gol in azzurro.
Guarda, ti devo dire che con l'arrivo di Lukaku è come se tutti quanti avessero voglia che arrivasse a Napoli questo giocatore, perché vedere un suo pari ruolo tipo Simeone esultare alla grande quando ha fatto gol ti fa capire di quanto sia importante anche per quelle che sono, tra virgolette, le riserve.
Sì.
Le riserve. Poi Buongiorno in assoluto è un giocatore straordinario, il miglior acquisto secondo me del Napoli quest'anno, almeno fino adesso, ma che in prospettiva può dare veramente veramente tanto, quindi in questo momento poi a Napoli si fa presto a distruggere tutto e si fa molto presto a riparare il tutto. Non dobbiamo farci prendere dalla sensazione che il Napoli possa fare 3-4 gol, 5 gol a tutti come sentivo prima, perché di domenica è chiaramente una partita che non voglio dire sia casuale, però che chiaramente si è messa su certi binari e il Napoli poi lo ha saputo sfruttare, però le difficoltà ci saranno. Però ora il Napoli, c'è da dire che ha nelle corde la possibilità di poterla sbloccare, di poterla proteggere, di poterla difendere, di poterla eventualmente poi anche conseguenzialmente fare ancora più gol.
L'ultima per te, telegraficamente, 30 secondi, obiettivi di questo Napoli che inizia ad assomigliare sempre di più ad Antonio Conte.
Ma nelle prime tre, dai, il Napoli può arrivare nelle prime tre, ha la qualità per poterlo fare. Certo che fare 30 punti in più dell'anno scorso per arrivare nelle prime tre sono tantissimi, però sì. Il Napoli, ricordiamoci che ne ha fatti 40 in meno l'anno scorso rispetto all'anno precedente, quindi se è successo in negativo non vedo perché non possa succedere in positivo. È difficile, ma questo Napoli, con l'entusiasmo e il ritrovato anche da parte della gente, onestamente ce la può fare.
Grazie a Francesco Montervino, indimenticato capitano azzurro e direttore sportivo. Ci risentiamo ovviamente qui ai microfoni di Radio Marte. Presto, grazie davvero. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Marte Sport Live. Voglio andare a leggere il messaggio di Bruno che dice: ecco, quello che manca a Meret è il carattere di Soviero. Allora, il carattere è sicuramente molto diverso da quello di Soviero, direi assolutamente imparagonabili, però è un carattere molto forte, perché resistere a tante critiche, rimanere concentrato ed essere determinante in un avvio di una stagione che è quella della ricostruzione, non credo sia da tutti, e non è stato determinante solo in questa occasione. Detto questo, vi ringrazio per averci seguito fin qui, ringrazio Vincenzo Russo per la sua indispensabile collaborazione e gestione della puntata in regia. Lo sport torna domani su Marte 12:13 con Gianluca Gifuni, Forza Napoli sempre, 13:14 con me e Dario Sarnataro, e poi la sera Marte Sport Live Tiro al Bersaglio, dove ritroverete finalmente Francesco Marciano. Vi auguro, da Emanuela Castagli è tutto, vi auguro un'ottima serata e vi lascio l'ottima musica di Radio Marte. Ciao!
Marte Sport Live, Tiro al Bersaglio.